Ci è voluto più di mezzo secolo, ma alla fine il quadro osceno è stato restituito al suo autore, oggi ultranovantenne. Facciamo un lungo balzo indietro nel tempo. Siamo all'inizio degli anni 60 a Milano, alla Galleria Apollinaire nel cuore di Brera, un luogo fondamentale per l'arte di quel periodo, voluto da un pugliese emigrato in città tanti anni prima, Guido Lenoci. Lo scrittore Dino Buzzati, che è stato cronista del Corriere della Sera, racconterà di aver visto una mostra in quella Galleria Apollinaire. Covo, mi dissero, scrive, dell'avanguardia più oltranzista, la sala più polemica d'Italia, dove passano i fenomeni viventi, i pazzi, gli anarchici, i rivoluzionari, i terroristi, i frenetici della estrema avanscoperta. Tornando a noi, nel corso degli anni la Galleria Apollinaire allestirà le prime personali di artisti destinati alla fama, come Rotella, Fontana, Manzoni, ma anche Deschamps, Cristo, quello che impacchetta i monumenti, Liechtenstein. Nel giugno 1961 la Galleria di Brera ospita la mostra itinerante collettiva Anti-Process 3, in opposizione alla guerra di Algeria, quella dell'esercito francese contro gli algerini che lottano per l'indipendenza. Tra gli artisti che partecipano alla collettiva milanese ci sono nomi come Matta, Pomodoro, Rauschenberg, Scanavino, Tang Li, ma la procura di Milano interviene e ordina il sequestro di due tele esposte perché ritenute offensive del pubblico pudore. Una è dello svizzero Bruno Müller, l'altra di Arro, pseudonimo dell'artista islandese Gudmundur Gudmundsson, inventore del collage dipinto. I giudici, alla fine del procedimento giudiziario, nel luglio del 69, assolvono sì i due imputati, ma solo per prescrizione. Sono passati 8 anni, e dispongono la confisca di entrambe le opere che offendono il buon costume dell'epoca. Le motivazioni della sentenza sono una curiosa e in fondo divertente fotografia della sensibilità culturale di quegli anni in tema di sesso visto dal tribunale, pur già in piena rivoluzione del 68. Scrivono le toghe: nel quadro di Müller, che a prima vista parrebbe un'insignificante composizione cromatica, un'osservazione non superficiale porta a riconoscere quantomeno un congiungimento di organi genitali, lontano certo dal realismo fotografico, ma non per questo meno chiaro. Insomma, commento è mio, ai giudici non la si fa. E che dire dell'altro quadro fatto sequestrare, il vastissimo dipinto, definizione del tribunale, del pittore islandese? Ancora la parola ai giudici. Vi sono raffigurati dei mostriciattoli con sembianze più o meno umane, ma per lo più con riconoscibili caratteristiche, vuoi maschili, vuoi femminili, in atto di accoppiarsi. E in particolare, aggiungono le toghe, la coppia di dimensioni più grandi in un angolo del quadro visibilmente si congiunge. Chiuse virgolette. C'è poco da discutere, insomma. A sentire quelli del Tribunale Penale di Milano in quella calda estate del 69, virgolette, si tratta, come si vede, di soggetti fortemente impudichi, raffiguranti proprio quegli aspetti della vita sessuale che il comune sentire non vuole siano pubblicamente e brutalmente raffigurati e nella cui rappresentazione consiste lo sceno. Osceno, dunque, vengono definitivamente bollate le tenne di Müller e del Rho, che dopo il sequestro, scattato all'inizio della mostra Anti-Process 3, sono sottratte allo sguardo, che si immagina scandalizzato, dei visitatori della galleria nel cuore di Brera, in attesa del processo che giudicherà i loro autori e che però ci metterà 8 anni a celebrarsi. Nel lungo frattempo, i due quadri in odore di oscenità finiscono nei depositi dell'ufficio corpi di reato del tribunale, a fare compagnia alle decine, alle centinaia di opere d'arte, tele, ma anche sculture, oggetti, cataloghi, libri, rubate o contese o chissà che cosa. Solo che i due dipinti della famosa mostra dell'estate 61 alla Galleria Apollinaire restano lì per decenni dopo la sentenza che, come abbiamo visto, condannandole come oscena, le confisca. Il quadro dello svizzero Müller verrà infine mandato all'asta. Quello di Arro, che vive in Norvegia e dopo decenni ricorda ancora di aver dipinto e lo vorrebbe avere, e grazie all'ambasciata di Oslo, che interviene con un'istanza presso la Corte d'Appello di Milano, qualche tempo fa, dopo più di mezzo secolo, viene ritrovato e infine riconsegnato al pittore Gudmundsson, che ha 93 anni e ancora bello vivo e battagliero.